Ragazzi, io ve la butto lì. Inter e Milan perdono, Juve di conseguenza vince, Roma vince, Napoli vince e si riapre tutto.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Da Alessandro col Covid chiediamo all'AS di Torino di sospendere la partita, di rinviare la partita di Milan-Juve, che noi non possiamo andare a Milano. Che vogliamo fare, cara Lega Serie A, cara FIGC, caro Covid? Che vogliamo fare?
Dopo Alessandro, adesso positivo anche Quadrado. Di certo, senza fare nomi, noi non siamo come gli altri. Noi domani, nonostante le assenze, partiremo, andremo a Milano lo stesso, ce la giocheremo, protocolli, non protocolli, non esiste niente domani. Noi andiamo lì e faremo la nostra partita.
Chi quest'anno non ha avuto defezioni? Chi quest'anno non ha avuto positivi? Chi quest'anno non ha avuto infortuni? Chi quest'anno non si è trovato a giocare partite in emergenza?
Attenzione signori, c'è un'ultima ora da Torino, l'ASL insieme Torino 5, insieme a quella di Torino 3, ha bloccato il pullman della Juventus, quindi a rischio la partita, attenzione.
Non è vero niente ragazzi, l'ultima è una fake news della nostra Claudia Schiattone. No, è un amico che ieri ha mandato questo WhatsApp audio. Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier.
Ciao.
Tieniti lì il radio tweet, adesso te lo faccio fare. Sì, facciamo, sì. Anche se è un mercoledì che assomiglia a una domenica, facciamo lo stesso radio tweet. Allora, 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta fino alle 15 in questa giornata un po' particolare di tutti i convocati, in cui vi accompagniamo per mano fino al fischio d'inizio delle 7 partite delle 15, poi alle 18 c'è Napoli-Spezia e alle 20:45 c'è Milan-Juventus, che in questo momento è sul 2-2. Si è giocato il primo tempo, è quello dei bollettini Covid, perché la Juventus si era portata in vantaggio 2-0 con Alessandro e Quadrado e con tutto il casino che abbiamo vissuto ieri e nelle prime ore di questa mattina. Juventus che è partita però alle 11 regolarmente per Milano. Il Milan, carissimo Piera, ha pareggiato negli ultimi minuti con Krunic e Rebic. E quindi?
Infatti il radio tweet era su questo, cioè la grande incertezza di questa stagione, che è dovuta ad aspetti essenzialmente di natura tecnica, perché c'è molto più equilibrio rispetto al passato e non c'è solo in Italia ma in tutta Europa, è ulteriormente acuita da questo elemento. È uno spariglio continuo, che è un colpo di scena continuo, che è in qualche caso anche una polemica continua, in Italia come in Inghilterra come in tutti gli altri paesi. E quello che è successo stamattina con questo pareggio, chiamiamolo così, conferma tutto questo e rende questo campionato ancora più imprevedibile. Bello no, perché non sono tempi belli. La bellezza non è quando la gente tornerà negli stadi e tutto il necessario, direbbe Vasco. Però a livello di incertezza, a livello di colpi di scena, a livello di notizie, è un anno veramente incredibile.
Sì, è un anno che ci dobbiamo abituare a vivere così. 800 24 00 24, l'altro radio tweet è che il protocollo della Federcalcio funziona, ma del resto non è una novità, ha funzionato fin qui per 15 giornate, tranne che per una partita, perché ieri si è parlato molto a sproposito, ieri sera, di questo parallelismo tra l'ASL di Napoli, l'ASL di Torino, Napoli-Juventus, Milan-Napoli, Milan-Juventus. Adesso insomma aspettiamo pazientemente le 20:45 di questa sera, aspettiamo San Siro e speriamo di raccontare una bellissima partita. E adesso ne parliamo, perché cambiano probabilmente anche alcuni scenari, perché il Milan è oggettivamente in grandissima difficoltà con le assenze di Rebic e di Krunic, che si aggiungono a quelle di altri 5 giocatori, quasi tutti titolari, che stanno mancando a Pioli. Saluto Matteo Marnati, che è assessore all'emergenza Covid per la regione Piemonte. Assessore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Lo saluto perché ieri sera è stato il primo con lucidità a dire che quel virgolettato dell'ASL di Torino andava interpretato diversamente da quello che sembrava in un primo momento. Cioè, in un primo momento c'era questo parallelismo incredibile, no? Tra l'ASL di Napoli e quella di Torino, rivivere 3 mesi dopo la stessa vicenda. Invece è stata davvero a rischio la partita di stasera o no?
No, non lo è mai stato, ma per un semplice motivo che, insomma, l'ho dichiarato anche ieri in trasmissione, definire un focolaio incontrollato, a parte che in questo momento in Piemonte non ne abbiamo neanche uno, deve essere veramente l'incapacità da parte delle istituzioni a riuscire a tracciare, cioè andare a scavare anche tutti i vari contatti stretti, consideriamo anche i familiari, gli amici, e in Piemonte per fortuna abbiamo le strutture e il personale per farlo, anche se fosse accaduto. Il fatto che ci fossero 2 positivi per noi non cambia, la regola deve essere, e credo che sia una regola in Italia, bisogna rispettarla e non derogarla continuamente, il positivo viene messo in quarantena e gli altri contatti stretti viene effettuato, oggi per fortuna abbiamo strumenti per farlo anche rapidamente col test rapido, ma oggi stiamo aspettando alle 15 il referto dei molecolari dei calciatori della Juventus che arriverà. Quindi siamo in grado di arrivare volendo anche a un quarto d'ora prima della partita con i mezzi che abbiamo, quindi erano dichiarazioni che sono state interpretate male. È un po' come dire, se oggi ci fosse un terremoto su larga scala, bloccheremmo il campionato di calcio? Beh, è palese che andresti a bloccare, perché c'è un'emergenza sanitaria molto più ampia rispetto a quello che è l'ordinarietà, ma in questo caso veramente mi pare che noi ormai abbiamo sempre detto che dobbiamo convivere col Covid, e quindi oggi abbiamo dei protocolli e dei mezzi che ci permettono di farlo. Quindi, non è mai stata
alle 15 arriva l'esito dell'ultimo giro dei tamponi, sì. Significa che il terremoto non è, se per caso, noi ci auguriamo tutti di no, ad esempio dovesse emergere un altro caso di positività.
No, assolutamente no. Ma se ci fosse un caso di positività, quel giocatore verrebbe isolato e allontanato dalla squadra. Gli altri invece sono tutti negativi, ci riferiscono che anche i familiari sono tutti negativi, quindi cioè, più di così siamo molto tranquilli, insomma, su questo.
Pier?
Sì, appunto, volevo capire che tipo di risultanza dovrà esserci dopo le 15, visto che si sta aspettando questo molecolare, anche se sappiamo che i tamponi quelli rapidi hanno comunque un alto livello di efficacia, o sbaglio?
Allora, i nostri sono molto efficaci perché sono stati testati dalla Medeo di Savoia, che è un grosso ospedale, e quindi i nostri sono molto sensibili. È vero che non sono al 100%, ma infatti ieri è stato fatto il test rapido e oggi c'è la conferma col molecolare. Quindi è possibile, che è difficile, che ci sia qualche positivo in più, ma è difficile che ci sia un numero spropositato rispetto al numero dei positivi antigenici. Quindi potrebbe accadere che ne esce fuori uno, ecco. Io sono abbastanza tranquillo su questo, siamo tranquilli.
Assessore, lei ha fatto riferimento alle regole che si è dato il calcio, il protocollo della Federcalcio. Siccome si è molto discusso nelle ultime settimane tra una sentenza e l'altra, quindi noi possiamo dire, insomma, lei rappresenta un'istituzione, lei è l'assessore regionale della Regione Piemonte, possiamo dire quindi che questo protocollo è un documento che ha un valore ufficiale, non è solo, come è stato dipinto da tanti, un patto fra privati di quasi carta senza valore?
No, io credo che invece sia da attuare, e noi infatti la nostra disposizione che abbiamo dato alle ASL è questa, cioè se c'è un accordo fra tutte le società, perché poi qui si entra nell'etica sportiva, che se si definisce quanti sono i calciatori che devono essere positivi per annullare la partita, lo decide lo sport, insomma, no? Quindi se ci sono dei calciatori che ti permettono di effettuare la partita, per noi che siamo un'istituzione e per l'aspetto sanitario si deve giocare, ripeto, qui l'emergenza è un'altra cosa, quindi insomma quel documento per noi ha valore e lo abbiamo seguito alla lettera noi.
Pier?
Vabbè, mi sembra tutto pacifico, la cosa più confortante appunto è questo cauto ottimismo che avete detto la volta sul fatto che non c'è un'emergenza, non c'è un focolaio. Questo ovviamente fa tutta la differenza del mondo. Sul protocollo, sai, l'ho detto mille volte, insomma, il protocollo è stato approvato dai presidenti, bisogna ricordarsi ovviamente che a settembre era stato un focolaio per il Genoa, era all'inizio. Detto questo, poi il fatto che quella partita venga rigiocata, inevitabilmente, l'abbiamo ricordato tante volte in questi giorni, apre dal punto di vista appunto del sport spazio perché ci possano essere altri episodi, cioè in qualche modo rappresenta un precedente, ma tutto nasce da una cosa molto italiana, che è una contrapposizione tra poteri, tra governi, diciamo. perché lì c'era stata una...
Sì, che però si è sviluppata una sola volta, alla fine, insomma.
Sì, si è sviluppata una volta.
Stiamo parlando con un assessore che ha delle responsabilità, sì, sì. E insomma sta dicendo che un pezzo di carta che è stato disegnato... Ed è scritto come un patto fra privati, in realtà ha un valore anche davanti alle istituzioni e anche davanti a delle situazioni che sono, non sono né bianche né nere, ma sono grigie, perché quella della Juventus è una situazione grigia.
Ma certo, ha un valore, sicuramente ha un valore, era stato appena parlato dai presidenti in quel momento lì, quindi questo è assolutamente indiscutibile. È chiaro che la decisione poi di rigiocare la partita, come dicevamo nei giorni scorsi, come abbiamo detto all'indomani di quella sentenza, se da un lato ci regala la possibilità di assistere a una sfida vera, reale, fra due squadre in campo, però lascia spazio, diventa un precedente. Questo l'abbiamo detto due mesi fa.
Diventa una ferita. Ma
è una situazione, attenzione, noi parliamo oggi perché c'è Milan-Juve, è una partita di clamorosa importanza, ma è una situazione che succede continuamente.
Sì, sì, ma il parallelo ieri sera è stato automatico e l'hanno fatto in tanti, inutile che ci giriamo intorno. In tanti anche col fucile spianato ad aspettarsi che la Juventus facesse una qualunque azione per non partire per Milano a giocare. Adesso vado veramente dritto per dritto perché abbiamo 50 minuti e una marea di cose di cui parlare. Però insomma alle 14.10 questa è la situazione, aspettiamo alle 15 l'esito, ma l'assessore Marnati, che ringrazio, assessore, grazie, alla prossima.
Grazie mille.
Ci ha descritto bene qual è il rapporto e che cosa si attende che accada, qual è il rapporto tra un'istituzione e le regole che il calcio si è dato tutti insieme, che hanno funzionato per tutte le giornate, per tutte le partite,
assolutamente, che devono funzionare. Va detto che quella partita è arrivata, ma questo soltanto da un punto di vista di contesto deve essere ricordato, a settembre, con un focolaio di giocatori del Genoa enorme, questa cosa non va dimenticata, tant'è vero che poi il Genoa spostò la partita contro il Torino, ovviamente, legittimamente, e in un sistema che si stava dando delle regole. Quindi questo secondo me va detto, ma che poi quel protocollo
il protocollo era di giugno, il protocollo era di giugno, non è che se lo stavano dando in quel momento.
Era stato approvato tre giorni prima.
No, il protocollo è identico. Non facciamo pessima informazione. Il protocollo era lo stesso di giugno, la giunta di tre giorni prima era quella nota per consentire con 10 contagiati nell'arco di una settimana, ma è un'aggiunta della Lega.
Certo.
Tanto per intenderci, non entra nel protocollo. Le regole del protocollo sono quelle che ci hanno consentito di ricominciare a giocare a pallone a giugno.
Ma
sono le stesse, non sono cambiate.
Quella settimana lì era stato firmato l'accordo fra le società per stabilire le regole del gioco, cioè la quantità di giocatori positivi che possono portare. Quindi il meccanismo, diciamo, il metodo di attuazione, vogliamo definirlo così, di quel protocollo.
L'unica deroga possibile, cioè una volta all'anno i 10. Allora, ascolta, ci fermiamo, 800 24 00 24, ci fermiamo perché vi faccio sentire Pirlo e Pioli, proviamo a parlare di Milan-Juve uscendo dalle questioni Covid, e poi ci ascolta già Ivan Zazzaroni.
La nostra è una maratona e nella maratona non puoi pensare a fare solamente uno scatto, anzi se fai uno scatto poi non arrivi alla fine. Al massimo possiamo fare un allungo, ma è una maratona, quindi è una partita, non è una partita della vita, non è una partita che sarà decisiva, è una partita importante, questo sì, contro un avversario molto forte.
A parte la classifica, giocare Milan-Juventus è sempre stata una partita affascinante da giocatore, lo sarà altrettanto da allenatore, quindi noi giocheremo la nostra partita per fare del nostro meglio, però non credo che sia decisiva, sarà sicuramente molto importante ma non decisiva per il proseguo del campionato.
Io da juventino firmerei sconfitta col Milan, vittoria con l'Inter e pareggio col Napoli. Sarei anche contento se vincesse il Milan, basta che non vince l'Inter, non si può vedere.
Allora, parliamo di Milan-Juventus. Ivan Zazzaroni, ciao.
Ciao, buongiorno.
Vi posso dire, Piera, una cosa, che con la positività di Rebic e Krunic, con la situazione che ha il Milan, che aveva già tanti altri assenti, io provo a spingere un po' là col cetto, ma insomma per farmi capire, quella di stasera è diventata una partita da due fisso, non so se condividete.
Da due fisso?
Sì, da due fisso.
Complimenti per la certezza. No, secondo me è diventata una partita.
Ho estremizzato, però insomma voglio dire, noi ieri facevamo altri ragionamenti, non è che non sposta quello che è successo stamattina.
Ma certo che sposta tantissimo. Sposta parecchio, così come in qualche modo forse in questa strana, terribile stagione in cui poi ricordiamo che stiamo affrontando una questione che va molto oltre il calcio. questo, però se guardiamo la, diciamo, le, i rapporti di forza tra le due squadre, è chiaro che le due positività da una parte e dall'altra in qualche modo si, si elidono, forse addirittura quelle del Milan per la mancanza di alternative potrebbe essere più forte, però la Juve è senza Morata, questa cosa ovviamente non c'entra il Covid, non va, non va dimenticata, ma al tempo stesso il Milan è senza Ibrahimovic, insomma è una sfida fra due squadre decimate che hanno delle, delle tante soluzioni alternative, ma che hanno anche tanti problemi. Non, non so se sia due pizzo, francamente. Non, non penso che sia. Penso che sia ancora più incerta. Ecco. Penso che sia ancora più incerta.
Se avessi un solo segno, metterei il 2, perché è un Covid chirurgico, nel senso che mancando Bennacer, mancando Tonali, manca anche Krunic, davanti mancando Ibra, avendo soltanto Leao. E con Rebic, no? Togli Rebic, sembra proprio che vada a colpire nei punti, nei varaggi, mancava soltanto che andasse Teo Hernandez e avremmo fatto bingo da questo punto di vista. Dall'altra parte è vero che gli togli gli esterni bassi molto importanti, perché Cuadrado è un giocatore che determina, però ha più qualità la Juventus e, quindi, e poi anche forse più necessità di fare risultato, perché il Milan ne ha due, la Juve ne ha uno, il pareggio non è un risultato utile per lei. Io sì, se avessi un solo segno utilizzabile metterei il 2.
Io tra l'altro mi aspetto anche una reazione della Juventus questa sera, proprio per le ragioni che diceva Ivan, cioè quella di stasera è una finale per Pirlo, inutile che ci giriamo intorno, io non oso neanche immaginare che cosa saremo qui a raccontare domani se dovesse vincere il Milan, per intenderci.
Bravo.
Ecco, e quindi io mi aspetto una Juve molto più simile a quella di Barcellona piuttosto che a quella che abbiamo visto in tante mezze partite, mezze intendo come qualità, come rendimento, come continuità che fin qui abbiamo visto.
E poi non ricorderei, sempre ipotetico, una Juve a 13 punti dal vertice, è vero che manca una partita col Napoli, non con l'ultima in classifica, quindi 13 punti dal primo posto, possiamo raccontarci quello che vogliamo, con davanti quattro squadre diventerebbe veramente complicato pensarla di nuovo allo scudetto, quindi è chiaro che oggi è ultimativa per la Juventus.
Sì, dovrebbe giocare Calabria, Pierre, a centrocampo.
Sì, allora, sì, l'hanno provato perché la verità è che il Milan è in emergenza già da un po', insomma, soprattutto in quel ruolo. È chiaro che l'assenza di Krunic pesa tantissimo perché si aggiunge a quelle che già c'erano, ma il Milan questo tipo di situazione già l'aveva sperimentato, cioè Calabria era già stata un'opzione, per esempio prima della partita contro la Lazio, quindi tanta emergenza sicuramente. Io credo che l'assenza della Juve di Morata, che ovviamente non c'entra nulla col Covid, è una scelta pesantissima, perché con Morata in campo il talento di Cristiano Ronaldo si esalta, però sicuramente insomma, sì, rispetto a ieri sera si è nettamente riequilibrata la situazione, questo non c'è alcun dubbio.
Sì, io facevo un'altra riflessione, visto che si è parlato tante volte della questione lunghezza della rosa, e qualche volta al Milan non l'hanno neanche presa bene, sottolineando come in realtà dalle loro seconde linee stessero ottenendo tanto. Vi ricordate il derby di ottobre, quello cui l'Inter arrivò senza 6 contagiati per il Covid e poi mancavano Vessino e Sensi, quindi erano 8 giocatori. Ecco, sono andato a rivedere quell'Inter, in panchina portava Ranocchia, Darmian, Eriksen, Sanchez, Pinamonti, Padelli, poi alcuni ragazzi. Cioè, non è vero che la rosa lunga non fa differenza, ed è proprio in momenti come questo che emerge che Pioli sta facendo un miracolo per quello che ha a disposizione come materiale.
Ecco, questo è da sottolineare, perché se noi cominciamo a dire che il Milan è più forte delle quattro che stanno dietro, diciamo una cazzata. E non diamo merito a Pioli, cioè Pioli sta facendo una cosa miracolosa, perché il Milan è quinta come potenziale di partenza rispetto alle altre, e il fatto che sia prima è perché ha fatto un lavoro straordinario, perché è riuscito a caricare a molla. Io dicevo ieri che secondo me Ibra ha completato Pioli, cioè Pioli aveva un difetto, io penso di conoscerlo bene come voi, avendolo avuto da Bologna, eccetera. Pioli aveva un difetto di personalità nei momenti di grande difficoltà. Diciamo che Ibra l'ha completato, lavorare, interagire con lui, gli ha dato l'ultimo elemento che gli serviva per completarsi, perché è praticamente bravissimo. Sul piano della gestione del gruppo è eccezionale, i giocatori si fidano di lui, è leale, ha una comunicazione molto sobria, è un uomo estremamente sportivo. Se gli aggiungi anche la carica di Ibra e quindi... come tutti noi, quando lavoriamo con qualcuno particolarmente bravo, prendiamo quello che possiamo. Lui ha preso questo. E Ibra effettivamente ha trasferito in Pioli, nella squadra, quell'elemento che mancava. Adesso è una squadra che cerca il risultato con una ostinazione, anche con un po' di fortuna, vedi Benevento, ma con una voglia di fare punti che è pazzesca, è, da questo punto di vista è numero uno, quasi juventina sotto certi aspetti.
Sì. Allora, tra 40 minuti Inter in campo Marassi, vi confermo senza Lukaku che va in panchina, davanti giocano Sanchez e Lautaro Martinez. Riflessioni?
Riflessioni? È una buona notizia secondo me in prospettiva che Lukaku vada in panchina, perché vuol dire quello che in qualche modo era, avevamo capito nelle ore scorse, cioè che è una quasi una precauzione, un problemino. C'è una grande partita in arrivo per l'Inter, che è quella di domenica contro la Roma, e insomma non è fortunatamente per l'Inter, fortunatamente per Lukaku, un'assenza di lungo periodo. È chiaro che nello specifico di questa sfida Lukaku è un giocatore devastante, come è devastante Cristiano Ronaldo per la Juve, come è devastante Ibrahimovic per il Milan, anche se il Milan sta dimostrando di poter fare a meno anche di lui. Però insomma Lukaku è tantissima roba, come dicono i giovani, e il fatto che abbia avuto un problemino soltanto di natura muscolare, probabilmente pensa soltanto per qualche giorno, mi sembra alla fine il bicchiere mezzo pieno. Però certo, oggi può mancare, poi vedremo se ci sarà spazio per lui in corso d'opera, magari non tipo comunque Conte, visto il calendario particolarmente compresso in questa settimana. Certamente se c'è un giocatore che lui non farebbe uscire mai, per me è Lukaku.
Sì, tra l'altro il famoso vantaggio che Conte avrà certamente per essere uscito dall'Europa in realtà comincia da metà gennaio in poi, cioè fin qui non è cambiato nulla, è credo proprio dalla settimana dopo Inter-Juventus che invece l'Inter comincia ad avere una cadenza di impegni differenti. La mia opinione, Ivan, è che al di là di qualunque discorso su investimenti zero, abbassamento del monte ingaggi, su tutto ciò che sta in questo momento attorno e dentro l'Inter, e anche oggi i giornali insomma ne sono pieni, cioè Conte ha già in mano una squadra scudetto.
Sì, ha già in mano una squadra scudetto, può approfittare delle lentezze della Juventus e anche della inferiorità del Milan rispetto alla sua Inter. Giustamente dicevi tu, con i cinque cambi è una rosa larghissima. La cosa che sorprendeva è che lui volesse ancora giocatori a gennaio, perché mi sembra che ne abbia, non dico quasi in eccesso da questo punto di vista. È una squadra che non deve giocare bene, è una squadra che deve vincere, quindi non deve divertire, e da questo punto di vista tu prendi anche i giocatori, il giocatore che non c'è, l'anomalia è Sensi, come lo era Eriksen. Gli altri sono il Barella, sono gli Hakimi, gente che corre, gente che lotta, gente che sa soffrire, lo stesso Lautaro è un lottatore, quindi è un'immagine di somiglianza del suo allenatore. Sanchez può giocare tranquillamente a Genova con Sanchez e Lautaro, se ricordi lo scorso anno, non ho una grande memoria, ma mi pare che fece i danni Sanchez alla Sampdoria a Genova, quindi da questo punto di vista mi sembra che sia di garanzia. Poi c'è Roma-Inter, quindi è chiaro che Lukaku te lo tieni per quella partita.
Sì, anche perché Roma-Inter rischia di diventare, Piero, una specie di sfida a scudetto, magari non la prima del cartellone, però e anche insomma bisogna vedere anche cosa fa la Roma oggi a Crotone. Io non so che cosa vi aspettate. Roma che è senza Dzeko, vi do la conferma, gioca Borja Mayoral al centro dell'attacco, però sta facendo qualcosa di incredibile, non come il Milan, ma comunque qualcosa di davvero importante.
Sì, Roma-Inter dovrebbe essere veramente l'esame di laurea, nel senso che comunque la Roma quest'anno ha praticato soltanto nelle grandissime partite, ha perso contro il Napoli, ha perso contro l'Atalanta.
Aspetta Pier che ti richiamiamo perché si sente veramente male. Ivan?
La Roma ha dei difetti tecnici che sono, come sappiamo tutti, il portiere e l'esterno destro. No, questi sono dei limiti importanti che dovrebbero essere risolti a gennaio, se fossi Friedkin lo farei. Questo mi sembra evidente. Da centrocampo in avanti è chiaro, non ha una vera alternativa a Dzeko, perché Mayoral non è, manco gli somiglia, e il vero Dzeko non l'abbiamo ancora visto. Quindi stanno avanti molto con Pellegrini, con Mkhitaryan, ha fatto delle cose buone Pedro, con Spinazzola. Però a centrocampo, Veretout, appunto Pellegrini, ha delle soluzioni da questo punto di vista. Non è una squadra da scudetto, questo mi sembra chiaro. Sta facendo meglio di quello che tutti noi pensavamo potesse fare, però ecco. Se fossi l'americano, visto che non ha fatto mercato, ha solo venduto giustamente, poi voglio dire a settembre, ad agosto, pardon, io adesso un interventino lo farei, un paio di interventi li farei, perché per mettere questa squadra in condizione di fare la Champions devi sicuramente trovare un esterno destro basso e un portiere.
Anche se abbiamo capito che questo, e abbiamo recuperato intanto anche Pierre, sarà un mercato che difficilmente sposterà gli equilibri.
Ma sì, non sposterà gli equilibri, però sposterà i giocatori, perché comunque dei movimenti li devono fare, non è che rimangono tutti fermi nel nome della crisi, ricavi, tutti hanno problemi. Per cui io credo che si possano fare delle operazioni non dico di scambio, però qualcosina sicuramente faranno, ecco. Poi tu sai benissimo che dopo una sconfitta, dopo c'è sempre l'elemento come posso dire, temperamento, l'elemento emozionale, per cui è un mercato che potrà risentire molto dei risultati. Tu fino da qui a fino a gennaio non sai mai se oddio, se la Juventus per esempio vincesse delle partite, magari Llorente la situazione non arriverebbe, ma se dovesse avere ancora difficoltà potrebbe arrivare, poi così la Roma, così il Milan, vediamo l'Inter se riesce a piazzare questo Eriksen poco benedetto, ecco, da questo punto di vista.
La chiave è
un mercato, è un mercato in cui secondo me le qualità dei direttori sportivi diventeranno ancora più importanti, nel senso che i soldi sono pochi, addirittura il costo, diciamo, della manodopera, il costo del lavoro diventa un elemento fondamentale, quindi già liberarsi di qualche cartellino pesante diventa una svolta, e è molto difficile muoversi per ovvi motivi, e però tutte hanno bisogno di qualcosa. La Juve ha bisogno di una punta di riserva, ragione Pirlo, secondo me è assolutamente...
Sì, però girano dei nomi che sono veramente cavalli di ritorno, con tutto il rispetto a tutto Quagliarella.
Ci sono dei nomi che sono certamente non di prima scelta, questo è indiscutibile, però lo vedi un campionato come questo, lo vedi le dichiarazioni, tra l'altro meritorio, sono di Pirlo di ieri, no? Troveremo 11 giocatori sani per giocare, questo vale per tutti gli allenatori quest'anno. Vale per tutti gli allenatori, devono vivere una condizione che non è una condizione normale, quindi anche avere delle alternative numeriche, proprio sul piano numerico, ti può cambiare, ti può svoltare, ti può essere utile. Quindi certo, quei nomi lì, insomma, no, a parte Quagliarella che è un grandissimo attaccante e che continua tutto sommato a segnare con la Samp, non so se avrà voglia di andare a fare il quarto attaccante, perché di questo si tratta. Le altre soluzioni sono: Llorente ha giocato praticamente un quarto d'ora quest'anno, Pellè, insomma, è chiaramente una scommessa.
Sì, Pellè e Der vengono via dalla Cina per ragioni che abbiamo capito.
Stiamo parlando di soluzioni, quindi... però ti ripeto, e te lo dimostra proprio il Milan Juve di oggi. Cioè, Milan Juve di oggi veramente valeva per Pirlo ieri sera, vale anche per Pioli adesso. Cioè devi coprire, devi trovare delle soluzioni alternative. Calabria in mezzo al campo ti fa capire a che livelli di emergenza si può arrivare, e il Covid da questo punto di vista ha portato un'accelerazione e soprattutto un'imprevedibilità, perché rispetto al passato tu non hai gli infortuni, diciamo, con una logica e con una timeline prevedibile, hai in qualsiasi momento la possibilità del colpo di scena,
hai un elemento,
dello spariglio, e quindi insomma. Allora,
intanto è finita Cagliari-Benevento, che è la prima partita di questa 16ª giornata. C'è stato il debutto in stagione dal primo minuto di Nainggolan, che è coinciso con il debutto del Cagliari, ha giocato 81 minuti, credo partita da 5,5-6 non oltre. Ha vinto il Benevento 2-1, Joao Pedro, Sao e Tuia, tutto nel primo tempo. Il Benevento in questo momento è decimo e gioca veramente un bel calcio, inutile girarci intorno.
21 punti, è pazzesco. Sì.
Secondo me neanche meno di quelli che potrebbe avere, perché...
Non lo escludo, perché per esempio anche il Milan ha avuto parecchia sfiga da questo punto di vista, poi Donnarumma ha fatto veramente i bambini, a parte il rigore sbagliato da Caprari. Io credo che la vera difficoltà sia, lui parlava di direttori sportivi, Pierre, i direttori sportivi ormai non esistono nemmeno più, cioè, ce ne sono 4 o 5, gli altri sono tutti cartelli di agenti che determinano, quindi molti direttori sportivi si affidano a questi cartelli di agenti italiani e non solo, con collegamenti in Inghilterra. E la vera complicazione, poi i presidenti soprattutto vengono in prima persona, due come i Friedkin per esempio sono presidenti che vogliono assolutamente partecipare a tutte le manovre, tutte le operazioni, hanno preso Tiago Pinto, che non è esattamente un nuovo mercato, quindi vedremo cosa riusciranno a fare, chi avrà delle idee, chi avrà delle emergenze, chi avrà delle necessità, perché molti vorranno anche smaltire. Io mi aspetto un mercato di movimenti, non di grandi operazioni ricche, però qualche cosina verrà fatta. Per quanto riguarda il corso del Milan, rapidamente, è stato, lo ripeto, chirurgico, perché ha preso 3 giocatori nello stesso ruolo,
Krunic,
Bennacer e Tonali, cioè non è che puoi prendere 4 centrocampisti centrali. No,
il Milan è mediamente una squadra corta e chiaramente in queste condizioni va in difficoltà. Grazie Ivan.
Ciao, grazie a voi.
Ciao, grazie a Ivan Zazzaroni. Dunque il primo finale, Cagliari batte, o meglio Benevento batte Cagliari 2-1, Joao Pedro, Sao e Tuia, tutto nel secondo tempo. Da qui in poi cerchiamo di raccontarvi che cosa capita dalle 15 ma anche dalle 18. Massimo Ugolini, ciao.
Ciao. Ciao a tutti.
Alle 18 c'è Napoli-Spezia, che racconterà il nostro Pierluigi Pardo su DAZN, ed è in viaggio per raggiungere Napoli. Oh, allora Pier, mi ha molto sorpreso, chiedo conferma a tutti e due, l'idea che questa sera giochi Lozano centravanti.
È un'idea, sì.
Vai.
No, no, è un'idea, l'ha provata ieri, non è l'unica cosa che ha provata, sarebbe sorprendente, meriterebbe il titolo come alcuni giornali hanno fatto ieri, è una notizia che ovviamente, un'ipotesi che abbiamo dato, aspetto la certezza perché sorprenderebbe molto anche a me questa scelta, perché Lozano è un giocatore che deve giocare, che si esprime al meglio secondo me con campo davanti, non spalle alla porta, almeno fino ad oggi questo ha dimostrato, è un giocatore comunque in piena crescita e quindi sicuramente può adattarsi a quel ruolo che ha già ricoperto, però ecco, con il 4-2-3-1 rischi di stare sempre molto schiacciato o sul difensore avversario o con spalle alla porta, e lui in questo secondo me dal punto di vista tecnico deve migliorare molto, però stiamo parlando di un giocatore di livello. Poi tutto sommato, ragazzi, le scelte che qualcuno aveva criticato un anno fa a Carlo Ancelotti non erano così pellegrini.
Sì, perché l'aveva fatto anche lui poi con risultati evidentemente non positivi.
Lo scorso anno questo Napoli con Bakayoko, Carlo Ancelotti si deve ancora sulla panchina del Napoli serenamente.
Sì, però mi viene in mente insomma, che se un allenatore in una partita tutto sommato sulla carta in discesa in casa con qualche problema davanti ma con Petagna a disposizione immagina di fare una soluzione di questo genere, vuol dire che è pienamente padrone della situazione, ha voglia anche di rischiare, cioè questo è il momento di Gattuso.
Beh,
oggi
la soluzione ideale non ce l'hai, che è Osimhen ovviamente. Io credo che lui possa giocare in quel ruolo lì, credo che sia un adattamento, così come poteva sembrare un adattamento Mertens prima punta, anche se hanno caratteristiche diverse sicuramente, però non così diverse. Mertens, non dimentichiamoci che fino a quando Higuaín giocava ogni partita, fino a quando c'era una punta centrale importante, pesante nel Napoli, scalpibile, Mertens giocava esterno, offensivo e giocava meno, giocava onestamente meno.
Era un comprimario.
Quindi poi, esatto, era un comprimario, anche se era un giocatore del quale il talento pazzesco si intuiva, anche per una serie di caratteristiche, insomma, in fase di copertura preso gli veniva preferito Insigne, Callejon dall'altra parte era il Callejon di qualche anno fa, quindi e poi abbiamo visto che cosa è successo. Insomma, secondo me dipende molto da come vuoi giocare. Qui è tesi, antitesi, sintesi. La sintesi è Osimhen è il giocatore che ti dà profondità, ma che al tempo stesso ha velocità e ha gol nei piedi. L'antitesi è Petagna, che ovviamente è un onestissimo, ottimo centravanti di tipo tradizionale che ti dà peso. Lozano in certe partite, in certe situazioni può fare anche la prima punta, perché no? Però quello che dice Massimo è vero, cioè secondo me non sempre, nel senso che devi alternare dei registri diversi, e se ti serve un po' di peso chiaramente Lozano non ha il massimo.
Per chiudere, Massimo, hai capito quando torna Osimhen?
Beh, guarda,
cioè, al netto del Covid, poi c'è anche tutto l'altro lavoro da fare.
Ecco, appunto, il Covid non aiuta certamente, anche se è sintomatico, però io non penso che prima di un mese, gennaio, non credo che ci sia la possibilità di vederlo in campo. È una situazione estremamente rognosa, fastidiosa e complicata, che si risolverà, ma la tipologia di infortunio, cioè di lesione al nervo, c'è bisogno di tempo. Lui ha poca sensibilità sulla mano, evidentemente non la muove bene, voi capite meglio di me che insomma è un giocatore che fa della corsa, del contrasto, dello scontro fisico, ovviamente una delle sue armi migliori, giocare con questo handicap può risultare molto rischioso anche,
soprattutto condizionante. Certo, grazie Massimo.
A voi, ciao.
Ciao, grazie Massimo Ugolini che seguirà per Sky Napoli-Spezia. Pier, stai lì, un minuto alla borsa, torniamo, poi andiamo a Marassi.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ma mi permetto di dire che il male dell'Inter lo vuole l'Inter stesso. Non sono mai stati in grado di gestire la società, i giocatori, le polemiche interne, le vicissitudini. C'è il male dell'Inter, è l'Inter stessa, è l'Inter società.
Ma non capisco Conte e la società che lo segue. Ha preso i bluff di Vidal, perché lui ci ricordava che Vidal era forte, sì, però lo allenava 6 anni fa. Ha preso Kolarov per portare esperienza, lo vuol far giocare da centrale che è un laterale. Adesso prende Pellè perché 8 anni fa ha fatto 3 belle partite a un europeo. Cioè, ragazzi, che parliamo?
Beh, insomma, l'ha presa bene, Pierre, i nostri amici interisti. Mi sembrano critiche abbastanza esagerate. Allora,
l'Inter viene da 8 vittorie consecutive, partendo dal presupposto
avvisatelo, è il primo che ci ha mandato il WhatsApp.
No, che la Champions non è un dettaglio da mille punti di vista, economico soprattutto, ma anche proprio di risultati, di immagini, di tutto. Quindi quello è un flop irrimarginabile, o forse rimarginabile solo con lo scudetto. Detto questo, poi l'Inter secondo me ha buone possibilità di vincerlo, perché ha anche paradossalmente adesso questo vantaggio di avere una partita a settimana, e quindi questo gli può dare un valore. Conte, il giudizio su Conte al momento è sospeso, nel senso che i conti si faranno a fine anno.
Si faranno alla fine.
Però è chiaro, certo, che se dovesse vincere il campionato non sarebbe un dettaglio, ecco.
No, assolutamente. Andiamo a Marassi, Franco Vanni, inviato di Repubblica. Ciao Franco.
Ciao Giovanni, ciao Pierre, come qua?
Ciao.
Allora, vi do la formazione dell'Inter: Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni sulla linea difensiva, poi centrocampo a 5, gli interni Barella, Brozovic e Gagliardini, gli esterni a destra Hakimi, a sinistra Young, davanti Sanchez e Lautaro Martinez con Lukaku che parte dalla panchina. Franco?
Sì, Lukaku dalla panchina è partito poco da quando è all'Inter, perché Conte lo ha prima fortemente voluto e poi ha costruito intorno ai suoi movimenti buona parte del gioco della squadra. Però è già successo, se lo contate bene, in 11 occasioni, e una volta proprio qui a Genova nel settembre scorso, quando Sanchez fece prima una cosa molto bella, cioè il suo primo gol con l'Inter, poi una cosa molto stupida facendosi espellere per una simulazione abbastanza plateale. Oggi bisogna capire, il fatto che l'Inter l'abbia portato significa comunque che malissimo non sta, nel senso che, visto poi anche l'impegno con la Roma, se fosse stata la sua condizione appena un po' critica, con ogni probabilità Conte lo avrebbe risparmiato. Vediamo se farà qualche minuto, come era successo a settembre, o se invece starà in panchina tutto il tempo. L'altro che parte dalla panchina è Vidal, che non ha sicuramente fatto bene nelle ultime partite, non ha fatto bene in Champions, l'ho detto lo stesso allenatore, e insomma, oltre a una logica di turnover, può essere che paghi appunto queste prestazioni sotto le attese.
È un po', se non una punizione, un avvertimento.
L'avvertimento glielo ho fatto a parole, nel senso che gli ha detto chiaro e tondo testa bassa in pedalare qua nessuno al posto assicurato, quindi più chiaro di così è difficile, soprattutto da parte di uno come Conte, che mal volentieri parla dei singoli, a differenza di altri allenatori. Diciamo che Vidal adesso ha qualcosa da farsi perdonare, più che dagli interisti, più che dai compagni, più da Conte, nel senso che quando un giocatore viene così fortemente voluto da un allenatore, lo impegna con la società, lo impegna con i tifosi. Pensiamo a Quaresma con Mourinho, pensiamo ad esempio a Jugovic o Peruzzi quando ci fu Lippi all'Inter, o a Nainggolan con Spalletti. Quando un allenatore mette una fish forte su un giocatore che aveva già allenato, in qualche modo lo espone, si espone alle critiche insieme al giocatore stesso. Quindi diciamo che la questione di Vidal è molto legata anche proprio al suo allenatore.
Sì, certo. Pier, a me dà l'idea che in un certo senso per almeno 10 undicesimi Conte abbia battezzato la sua Inter. Cioè Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni sono i 3 difensori titolari, Hakimi è titolare, Barella è titolare, Brozovic è titolare. Secondo me Young è titolare, nel senso che se c'è Hakimi a sinistra preferisce qualcuno un po' più attento, davanti Lautaro Martinez e Lukaku, se li conti fanno 10.
Sì, avendo Eriksen e D'Ambrosio al fantacalcio, ma anche Gagliardini e Brozovic, la cosa mi rende felice solo a metà, ma al di là delle battute, io credo lui stia puntando sulla continuità. Dal punto di vista del modulo, all'inizio ha fatto un turnover molto più accentuato, adesso la situazione è anche diversa perché comunque c'è stata l'uscita dalla Champions League, infatti adesso si ragiona per sottrazione, no? Dal punto di vista della rosa con le partenze, la prima sarà quella di Nainggolan, però insomma il concetto fondamentale è quello lì, è un allenatore, lo sappiamo, di ripetizione, è un allenatore che insiste sui concetti. Infatti probabilmente nella sua storia sarà un caso, non, a livello europeo, a livello di grandissime partite ha faticato molto, mentre in campionato ha avuto una percentuale di successo altissima, Questo secondo me non è un dettaglio. Lui ha capito secondo me che la continuità con due impegni a settimana lo può portare a dama, e secondo me oggi l'Inter è la favorita, con tutto il rispetto per il Milan, che ripeto sta facendo una cosa meravigliosa. Ha ragione Zazzaroni quando dice che bisogna fare soltanto i complimenti, perché è una squadra che non, insomma, che prima in classifica con questi numeri, con questa qualità, era quasi impensabile. Però se devo pensare alle 38 giornate, insomma, il ragionamento di Conte ci sta nella testa. Quello di dire andate, noi siamo qui con la nostra forza, con le nostre certezze, e secondo me il fatto che ci sia meno turnover va in questa direzione.
Sì, ma l'undicesima maglia, quella che io ho lasciato scoperta, siamo a una sorta di ballottaggio, però sono in tre: Sensi, Gagliardini, Vidal, che magari nella testa di Conte, Franco, no, dovrebbe essere il titolare, e che fin qui lo sta tradendo.
Beh, diciamo che Gagliardini è un giocatore che si adatta molto al gioco di Conte, ed è quello che porta chili e centimetri al centrocampo interista, perché Brozovic quando è in forma è un metronomo straordinario, è bravo a mettere pallone in profondità. Barella ormai è un giocatore di livello mondiale, è fortissimo, non si discute. Certo è che sia Sensi sia Vidal, pur con una fisicità diversa, ma non sono grossi, non sono dei corazzieri, non danno quella mano in più nell'intercettare le palle alte sui lanci del portiere avversario arretrandosi. Ma anche Gagliardini è molto funzionale al gioco di Conte. Per quanto riguarda Sensi, e purtroppo l'allenatore finora ha potuto usare veramente per ragioni di infortuni, c'è da dire che quando entra porta sempre cose buone, porta idee, rende più veloce il giro palla, lo si è visto anche nell'ultima partita a San Siro contro il Crotone. E secondo me Sensi può essere molto funzionale alla scansione della partita che Conte sta imprimendo alla sua Inter, quindi un primo tempo più di attesa, più di studio, in cui magari un po' più arretrati si lascia giocare l'avversario, e poi un secondo tempo invece esplosivo, in cui verticalizzando molto si arriva a fare anche 4 gol come è stata nell'ultima gara. Secondo me avere questa possibilità di scelta per Conte è una cosa molto preziosa al centrocampo.
Vai Pier, stavi parlando?
Sì, no, ma parlo volentieri. Guarda, secondo me la vastità di soluzioni, la profondità della rosa è il vero elemento di forza dell'Inter, ed è quello che alla fine potrebbe fare la differenza. Potrebbe, perché ripeto, gennaio è un mese di all-in, magari la Juve dimostra che è ancora più abitudine, più personalità e più qualità delle altre, e il Milan ovviamente sta facendo cose grandiose, magari potrebbe allungare ulteriormente. Però se devo guardare alla profondità della rosa, alla ricchezza delle alternative, è quello che dicevo l'altro giorno, cioè il fatto che l'Inter sia così imperfetta, ma che nonostante questa imperfezione, nonostante le polemiche, nonostante Eric fuori, nonostante una difesa così, nonostante Vidal che fin qui ha tradito le aspettative, venga da 8 vittorie consecutive, ti dà una misura di quello che è il potenziale di questa squadra. Vidal sicuramente, sono al discorso che faceva prima Franco, ha deluso il Champions League. La Champions League del girone si giochi tutto in 6 partite, e Vidal ha avuto un ruolo
sicuramente stato un fattore negativo,
no? Detto però, questo, io siccome sono intellettualmente onesto ti dico che pensavo, l'ho detto mille volte, che Vidal fosse l'uomo giusto, e forse lo penso ancora, però certo ha molto da farsi perdonare.
Decisamente. Allora fammi salutare Franco Vanni, che lascio a Sampdoria Inter. Ciao Franco.
Ciao,
buona giornata, alla prossima.
Ciao, ti leggiamo. Domani su Repubblica. Vi do anche la formazione della Sampdoria, schierata con il 4-4-2 da Ranieri: Audero in porta, Yoshida, Tonelli, Colley e Augello in difesa. A centrocampo ci sono Candreva e Jankto sugli esterni, Silva e Thorsby in mezzo, e poi c'è Damsgaard alle spalle dell'unica punta, prima punta, punta di riferimento, che sarà Keita, con Quagliarella che parte dalla panchina. Ci fermiamo il traffico e poi andiamo avanti in questo viaggio verso il fischio d'inizio delle gare delle 15.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Chiaro, sai il nome che ho dato per me. Possono migliorare la squadra, le squadre che hanno fatto l'investimento più grande per vincere questo campionato, senza dubbio sono le Juve e Inter. Dopo 5-6 squadre che sono forti, che possono lottare per il campionato.
Non ci possiamo permettere questi blackout perché ci sono costati dei punti importanti. Ora il nostro focus è al 120% sulla Fiorentina. Io voglio zero alibi alla mia squadra. È evidente che ci sono stati errori arbitrali che purtroppo ci hanno penalizzato, ma dobbiamo essere più forti di qualche svista che ci può essere, e obiettivamente c'è stato.
Oggi è una giornata delicata anche per le romane, per mille motivi. Per la Roma, ne abbiamo parlato prima, c'è anche la notizia dell'incidente avvenuto questa notte al direttore sportivo Morgan De Sanctis, incidente preoccupante. De Sanctis, riportano le cronache, è stato operato d'urgenza perché insomma si è presentato in ospedale con condizioni che venivano reputate critiche, ma fortunatamente non è in pericolo di vita, è uscito anche dalla terapia intensiva e dunque sembra una vicenda destinata a risolversi per il meglio. Crotone-Roma è però una partita delicata per i giallorossi,
e gli mandiamo un abbraccio,
assolutamente, un abbraccio e il massimo degli auguri. Abbiamo detto Roma che è senza Dzeko, ci sono anche diverse novità, adesso le diamo, nella formazione rispetto a quelle che erano le attese di oggi. È delicata anche Lazio-Fiorentina, perché la Lazio è in una situazione di classifica in cui un po' tutte queste partite rappresenteranno una sorta di penultima spiaggia se si vuole tornare ad agganciare il treno della Champions League. Saluto Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva. Ciao Michele.
Buona giornata e buona epifania a tutti voi. Ciao carissimo.
Ciao.
Chi si gioca di più oggi fra Fonseca, che tra l'altro ha raggiunto oggi la Roma dopo un giro di tamponi, e Inzaghi?
Dunque, per quello che riguarda il posto, ovviamente nessuno dei due.
Ma in generale.
Sì, stavo scherzando. Direi un pareggio, perché la partita di Crotone per la Roma, che sulla carta potrebbe sembrare nettamente alla portata, per me non lo è, a prescindere dalle assenze, che sono comunque importanti, perché poi al Crotone manca qualche cosa anche come punti nella sua classifica. Io le volte che l'ho visto giocare non l'ho mai visto soccombere nettamente, non so se sono stato fortunato io, cioè ho visto sempre una squadra con una comunque identità di gioco ben allenata, per cui è molto più pericoloso di quello che potrebbe sembrare così di primo acchito. La Lazio insieme con la Fiorentina sono in un percorso come se fosse nei grandi magazzini, l'ascensore che sale, l'ascensore che scende. L'ascensore che scende è quello della Lazio, da un punto di vista di unità di gruppo, di coesione, che è sempre stata la forza che ha avuto la Lazio e che ha avuto grazie anche e soprattutto al suo allenatore, a parte i giocatori. Cioè Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista. È come se adesso ci sia qualcosa che non quadri, e quindi ha bisogno di questa partita e di un risultato positivo per riprendere il percorso, adesso al di là della Champions, dove comunque è andata bene. Fiorentina invece, dall'avvento di Prandelli, dopo un attimo così di assestamento, mi sembra squadra che stia salendo anche come autostima e come considerazione, per cui anche per la Fiorentina un risultato positivo confermerebbe questo momento. Mi sono svegliato con questo pensiero da stamattina, che dico questa cosa dell'ascensore, però è per questo una partita chiave, bisogna vedere come si fermano al piano entrambe.
Sì, poi dentro l'ascensore che scende capita anche di litigare, di discutere, questa è stata la settimana in cui si è detto del grande giro tra Tare e Lotito, ne parlavamo ieri, Pier, poi alla Lazio sono bravissimi a farlo rientrare, però è chiaro che è un momento delicato.
L'ha dimostrato tante volte, la Lazio si discute, la Lazio ha una catena molto corta che secondo me è il suo punto di forza di questi anni, stati anni comunque di ottimi risultati per la Lazio, questo è indiscutibile, uscendo dalla mera cronaca di queste settimane, ma insomma, se li guardiamo nel complesso sono stati anni comunque di crescita, anche di qualche vittoria, ma comunque di un assestamento sicuramente verso l'alto, e secondo me uno dei motivi è proprio la catena corta di comando, cioè ci sono 4-5 figure molto vicine che tutti i giorni sono a formello insieme, che tutti i giorni parlano, ogni tanto ci può essere qualche momento di scintilla, ma alla fine hai visto sia nel quel famoso video Asimov di Lotito dopo sconfitta contro il Napoli, che poi alla fine sono andati avanti d'accordo, e anche quello che è successo quest'anno con Peruzzi mi sembra che vada in quella direzione lì. Però a Michele io chiedo invece proprio una valutazione tecnica sugli alti e bassi, nel senso, io i bassi non me li spiego molto. Sì, la Lazio sicuramente non ha una panchina lunga e profonda, e questo secondo me rimane il difetto di fabbrica, però ho visto veramente tanti punti buttati via, anche in un momento in cui forse la squadra doveva essere un po' più libera, perché dopo la qualificazione in Champions doveva esserci lo spazio per respirare e per crescere, e invece è calata.
Allora sono d'accordo con te ovviamente per quello che riguarda la rosa, il resto credo che sia tutto nella psicologia di gruppo, per quello che io ho potuto analizzare. Tu mi conosci, sai che è una cosa che mi piace approfondire, perché è sempre stata la grande forza, lo accennavo all'inizio, della Lazio, anche fino, direi soprattutto fino al lockdown, la forza di coesione, l'unione tra allenatore e squadra, questo gruppo quasi di amici che ha fatto richiamare ai più vecchi i grandi momenti dei maestrelli, nel senso che Inzaghi uno di loro, ma che poi nel momento decisivo sapeva usare bastone e carota. Qualche cosa si deve essere inclinato non nel rapporto tra loro, ma proprio nella coesione di gruppo, e neanche per questioni di liti interni, ma perché poi, vedi, il Covid fa sì che una parte della testa, e questo vale per tutte le squadre, si è impegnata nelle preoccupazioni, negli esami, nei tamponi, l'altra parte è quella che devi dedicare al lavoro. Se poi nella parte che devi dare al lavoro non è più tutto il 50%, ma e succede la cosa di Luis Alberto e poi succede quest'altra, eccetera, qualcosa che mina un po'
diventa
l'armonia,
tutto molto più complicato, ecco, e complesso da gestire.
La Lazio è quella la sua forza, la forza che ha creato Inzaghi è quello, quindi il fatto è meno tecnico a mio avviso e più psicologico.
Aspettate che vi faccio sentire, sta per iniziare a parlare su DAZN, abbiamo ancora qualche minuto, vi faccio sentire una battuta di Tare, che è uno dei protagonisti di questa settimana del grande gelo, almeno per come è stato descritto dentro la Lazio.
Dobbiamo entrare in campo da soldati e uscire da generali. Questo è qualcosa che ci è mancato, ma nonostante tutto questo il primo tempo di Genova era un primo tempo di ottima speranza, poi nel secondo tempo abbiamo avuto un approccio sbagliato. Non dobbiamo pensare troppo a queste cose, ma dobbiamo cercare di tornare a essere felici, sereni, perché quello che è la cosa principale che serve, e poi dopodiché essere anche determinati per vincere le partite, perché siamo in ritardo.
Questa dunque è tutta una questione di testa, parole di Tare. Oh, gioca Immobile, che era forse
il dubbio,
gioca Immobile fin qui essenziale, 17 presenze, 15 gol in rete in 14 delle 17 partite che ha giocato, insomma bastano i numeri per capire l'importanza di questo giocatore per la Lazio. Gioca davanti con Caicedo. Nella Roma, vi dicevo, ci sono diverse novità: Lopez in porta, Mancini, Smalling e Ibanez sulle linea difensiva, Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Perez a centrocampo, Perez, Mkhitaryan e Borja Mayoral davanti, Crotone che gioca con il solito 3-5-2, Fiorentina, anche nella Fiorentina ci sono diverse novità, la Lazio è più o meno con la sua formazione titolare di questo momento e quindi al centro del centrocampo gioca Escalante, nella Fiorentina ci sono Quarta, Bonaventura e Venuti che erano considerati in panchina, non giocano Milenkovic, Caceres e Pulgar. Saluto Michele Plastino, ciao Michele, grazie.
Ciao, grazie a voi, ciao Pierre, grazie a te, grazie.
Ciao, grazie a Michele Plastino. Vi ricordo anche che alle 15 cominciano Bologna-Udinese, nell'Udinese c'è Forestieri al posto di Pussetto che si è fatto male gravemente nella partita a Torino con la Juventus, ci sono anche Atalanta-Parma. Nell'Atalanta gioca Muriel al posto di Zapata, Sassuolo-Genoa, Torino-Verona alle 18, come detto Napoli-Spezia alle 20:45, invece il big match di San Siro tra Milan e Sassuolo. Gianni da Ravenna, Gianni.
Sì, milanista, molto veloce. Non pensate che, vista l'emergenza a centrocampo, il Milan avrebbe fatto bene a tenere Pobega invece di prestarlo allo Spezia, attualmente, che non mi sembra un'alternativa inferiore a Tonali e Krunic di adesso. Grazie di tutto, buona Epifania.
Per me no, per me è un grande no, però Pier.
Beh, in questo momento pure il ritiro di Ambrosini e Giambertini, certo, è un problema, no, nel senso ha ragione, in questo momento oggi giocherebbe, se la domanda è questa, oggi giocherebbe, però onestamente siamo di fronte a un'emergenza che difficilmente si poteva immaginare, quindi sì, possiamo dire che anche Ambro potrebbe essere utile, ma purtroppo per il Milan si è ritirato, no? Parte le battute, dai, cioè è un'emergenza quasi senza precedenti, ma è quello che succede quest'anno, è quello che succede quest'anno continuamente. Gli allenatori devono essere bravi dal punto di vista psicologico. Ti ripeto, le parole di Pirlo ieri mi sono piaciute, perché se lui quelle parole lì, oltre ad averle dette pubblicamente, era importante che le abbia dette, le ha dette anche all'interno dello spogliatoio, e sono le parole sicuramente che Pioli dice ai suoi, e poi quelle costruiscono un gruppo vincente, perché mai come quest'anno è tutto un imprevisto. C'hai continuamente la carta del Monopoli che ti cambia anche a poche ore da partite importanti completamente gli scenari. E quindi chi riesce ad adattarsi al cambiamento, poi alla fine è quello che diventa più forte.
Abbiamo finito, Pier. Buona partita e a domani.
Ciao.
Buona partita e a domani. Io ringrazio Andrea Roccabella in regia, Claudia Schiattone e Marco Santoro che mi hanno assistito in redazione. Tra due minuti in campo quasi tutta la Serie A, poi serata lunga che Radio 24 vi racconterà fino alle 20.45, fino a Milan-Juventus. Noi ci risentiamo domani dopo il GR delle 14. Ciao.
Stefano, 4-4-2 stasera, Stefano, che devi limitare i danni.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!